Questa sera siamo con l'avvocato Angelo Marra del Foro di Reggio Calabria e parleremo delle udienze da remoto, con particolare riguardo ai benefici, anche in una situazione di normalità, che le persone che hanno problemi di disabilità possono avere da questa nuova modalità di svolgimento delle udienze. Angelo, a te la parola.
Grazie Mario, e grazie a tutti quelli che ci vedranno. Il tema delle udienze da remoto, come sappiamo, ha appassionato alcuni di noi, quasi fosse un problema di calcio, no? Cioè, c'erano quelli pro udienze da remoto, quelli contro le udienze da remoto. E ragionando così sulla mia esperienza e anche confrontandomi con altri colleghi, mi sono reso conto che ho avuto la possibilità, anche non volendo, ma insomma la vita ti porta a fare scoperte strane, di evidenziare una cosa che a quello che mi è stato detto non aveva ancora notato nessuno, e cioè le udienze da remoto possono servire anche al di là del Covid, anche a prescindere dalle esigenze legate alla pandemia, per esempio alle persone con disabilità. Quando dico alle persone con disabilità, parlo di tutte le persone con disabilità che possono essere coinvolte in un processo, e non solo agli avvocati, ma eventualmente anche ai giudici o agli altri partecipanti al processo e anche alle parti. E dico questo, perché nel mio piccolissimo osservatorio personale, ho verificato che da quando non c'è più da andare in tribunale, i miei affari personali sono leggerissimamente aumentati. Ovviamente sono aumentati gli affari senza un corrispettivo aumento delle parcelle, ma questo è una cosa che conosciamo tutti. Però almeno sono aumentati gli affari, perché non mi sono dovuto scontrare con i problemi della quotidianità che normalmente incontriamo in tribunale, e ho potuto fare le mie attività di patrocinio direttamente da studio.
Perché
Come diceva prima.
Angelo, è importante che però tu ci racconti una tua giornata tipo
Stavo dicendo cosa succedeva prima.
in epoca pre-Covid, cioè
In
cosa dovevi
epoca pre-Covid succedeva
andare in
questo.
tribunale e quali erano i tuoi problemi oggettivi proprio per raggiungere.
Allora, in epoca pre-Covid succedeva questo. Io, che per muovermi utilizzo una sedia a rotelle, andavo negli uffici giudiziari di Reggio Calabria che stanno presso il CoR, il CEDIR, e nel marasma di una normalissima udienza civile, come credo sia anche quelle di Roma, se dovevo parlare col giudice, dovevo tecnicamente farmi spazio visivamente tra pile di faldoni, e mi è capitato un paio di volte di avere anche qualche collega un po' strano che alla mia notazione che stavo cercando di conferire col signor giudice mi ha detto: "E collega, abbia un attimo di pazienza", perché avevo proprio i faldoni del collega davanti mentre parlavo con lui, mentre trattavo la causa. E a un certo punto io gli dice: "Abbiamo perso il contatto visivo", e questa insomma è una cosa alla quale io personalmente sono abituato. Anche per esempio il contatto con le cancellerie per me è sempre stato un punto critico. Da quando c'è stato il processo telematico e la maggior parte delle attività le facciamo con la PEC, io sono da questo punto di vista di nato,
Certo.
perché dico che la tecnologia aiuta al di là del Covid.
No, perché scusami Angelo, tu per far capire, perché cioè, se uno non le vede queste cose o non le vive come purtroppo le vivi te, sulla propria pelle, sulla tua pelle, uno non può capire bene. Cioè, tu sei autonomo quando raggiungi il tribunale? Puoi raggiungerlo autonomamente o hai bisogno di assistenza?
Allora, io sono autonomo se e quando il tribunale è in una condizione di affollamento medio-basso. Perché siccome mi muovo con una sedia a rotelle elettronica, se il tribunale comincia ad avere un po' più di folla, già comincio a non potermi muovere come gli altri per il semplice fatto che non voglio, diciamo, investire gli altri colleghi o gli avventori. Perché una sedia a rotelle elettronica non si muove, diciamo, con la stessa grazia di un essere umano. Quindi, insomma, è sempre una specie di... è un mezzo a quattro ruote che si muove in mezzo a un... Quindi, per esempio, tutto quello che noi avvocati normalmente facciamo cambiando piano di corsa, no? Proprio correndo nel tribunale per gestire gli affari, io in realtà questo non lo posso fare, perché se io
Guarda,
corro il
esatto.
tribunale è un'esperienza brutta non tanto per me quanto per gli altri, perché insomma
Certo,
non...
quindi l'esempio, ecco, io invito i colleghi che sono in ascolto, che stanno guardando questo video. Allora, immaginate un'udienza di pignoramento presso terzi alle esecuzioni immobiliari, nel Tribunale di Roma, udienze che sono notoriamente affollate, pensate, immaginate di fare questa udienza seduti su un oggetto piuttosto ingombrante. È una sedia a rotelle elettronica, anche se molto sofisticata, immagino, no? Perché comunque non è
Io
una.
ho preso quella pieghevole per poterla mettere in macchina, però per quanto
Esatto.
sia pieghevole quando la metti in macchina, quando poi la dispieghi e ci metti sopra un individuo, è sempre un... Ripeto, non è una cosa di chissà quanti giorni.
Oppure immaginate, colleghi in ascolto, immaginate due udienze che sono diciamo, pochi minuti di distanza una dall'altra, e immaginate magari di dovervi spostare da un piano all'altro dell'edificio.
Scusa Mario, non ti faccio parlare, ma questa è la cosa più critica, perché gli ascensori sono in numero limitato, devi aspettare che arrivino, eccetera, eccetera, almeno così è a Reggio, ma credo che sia così da tutte le parti. Per cui diciamo che c'è una perdita netta di tempo a disposizione, ma io quello che evidenzio nel mio caso è soprattutto il disagio. Ripeto, del dialogo con le persone non alla stessa altezza, perché col giudice che parla dallo scranno, il collega che è più alto, non avendo mai o quasi la comodità di guardare le persone negli occhi, come vedi, noi ora stiamo interfacciandoci, diciamo, vis-à-vis, guardandoci a altezza occhi, perché abbiamo avuto la furbizia di mettere le telecamere a un'altezza opportuna. Se io questa telecamera la spostassi, tu avresti, non lo farò perché poi dovrei risistemarla, ma tu avresti la visione plastica di ciò che dico. È veramente paradossale questa esperienza che, ripeto, certo, dice uno, puoi evitartela in mille modi, compreso di organizzare le aule di tribunale, sì, puoi evitare di mettere gli scranni, sì, ma intanto che tutto questo non si fa per mille e una ragioni, io dico che per tutti, in special modo per le persone con disabilità, può essere utile l'utilizzo della tecnologia e una postazione remota mi consente di guardare tranquillamente in faccia il giudicante o il collega e di capirci molto chiaramente. Io non so quale sia la condizione che avete a Roma, ma nelle nostre aule è, dal punto di vista proprio dell'audio, difficile parlare col giudice perché il brusio è... Vuoi o non vuoi, abbastanza insistente.
Senza dubbio, quando l'aula è affollata.
Soprattutto quando l'aula è affollata e tutti sono in attesa del proprio turno.
In questo
Parlo di
periodo
me.
le aule sono raramente affollate, bisogna dire, perché i tribunali, soprattutto il tribunale di Roma, ad esempio, è praticamente deserto
Ma
per
infatti
le
parlo dell'esperienza pre-Covid, io, no?
udienze. Però sicuramente in una situazione di normalità, le aule sono tutte straffollate, i corridoi pure. Ci sono delle zone dove uno può attendere il proprio turno di udienza, ma sono sempre, diciamo, aree molto, molto affollate, dove difficilmente ci si può anche sedere in maniera, diciamo.
No, ma questa è un'altra storia. Vabbè,
Beh,
ok.
certo, sì, però comunque no, non c'è aria, non sono.
No, per piacere della battuta, come si diceva una volta con gli
Sì, certo. No, ma non, ma infatti.
altri.
No, allora io dico, cioè io Angelo lo conosco da pochissimo, Però io mi sono fatto un'idea. Angelo è un bravissimo avvocato, è uno studioso anche, perché comunque, non so, parteciperai a un convegno adesso recentemente, mi dicevi sulla privacy, Angelo, come relatore.
Privacy 2020 organizzato dall'associazione Winston Smith. Per chi vuole intervengo su questi temi in maniera un po' più approfondita, giorno 2 ottobre alle 16:40, sempre online, quindi potete comodamente accedere al convegno dovunque voi siate. Questo è un piccolo siparietto di pubblicità progresso, ma mi premeva dirti una cosa però, ragionandoci sopra, Mario, perché ci ho ragionato su questo fenomeno dell'utilizzabilità delle udienze da remoto, no? Quando si è detto no, perché deprimono l'avvocato, non gli fanno fare l'avvocato. Io ho riflettuto anche con colleghi che hanno alte disabilità, no? Per esempio, colleghi non udenti. Allora, le persone non udenti o persone sorde, come preferiscono essere chiamate, in un'udienza normale sono completamente tagliate fuori, perché tutto quello che noi diciamo del brusio non consente la lettura del labiale, eccetera. Invece, in un contesto tecnologico, se la lettura del labiale non dovesse funzionare, tu puoi addirittura sottotitolare le persone che parlano, in maniera quasi automatica. Addirittura ci sono applicativi tipo Skype che lo fanno da soli. Se tanto tanto ci si mettesse mano, non voglio dirlo, ma dal ministero ci lavorassero un pochino, potrebbero addirittura fare una piattaforma ottimizzata per garantire questo tipo di servizi. Cioè, immaginare che i giudizi in Italia si fanno sulla piattaforma X del ministero, gestita dal ministero, che tra le altre cose garantisce anche un alto livello di accessibilità. Oppure pensiamo alle persone non vedenti, ai ciechi, che normalmente anche lì dal processo ordinario sono tagliate abbastanza fuori. E invece tu avresti un'udienza in cui quello che succede può essere narrato dal lettore di schermo. I documenti, se vengono passati in un ambiente, parliamo come mangiamo, in un ambiente tipo la chat, la condivisione dei documenti, se tu mi dai una comparsa via chat e io l'attacco con la processo, con il text to speech, che è il sistema che consente la lettura automatica attraverso il mezzo tecnologico, io praticamente, se non ci vedo, però ho questo tipo di strumentazione, sono assolutamente alla pari con te che ci vedi. E questa è una cosa che nel mondo normale, cioè nel mondo non tecnologico, nel mondo analogico, non è possibile. Cioè, io sono andato in conferenze internazionali e c'erano colleghi non vedenti che, dove noi avevamo sul palco il foglio davanti nell'eggio, tu ti accorgevi che questi avevano una cosa strana, che era una radiolina con un auricolare, e che faceva l'auricolare, leggeva il testo di quello che noi, poveri vedenti, avremmo avuto semplicemente davanti agli occhi. Tra l'altro, aggiungo io, noi poveri vedenti, che i problemi ce li abbiamo pure noi, perché io, per esempio, per le mie comparse, magari per poterle leggere a colpo d'occhio, mentre sono in udienza e cerco di guardare più il giudice che il foglio di carta, c'ho bisogno per leggerla di una cosa a corpo 16, per poterla leggere comodamente, perché così è la vita. E quindi, insomma, ho
Certo.
fatto un po' questa riflessione. Dico, magari questa cosa teniamocela anche dopo il Covid, anche perché c'è un articolo della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che già dice che il processo e tutte le attività giurisdizionali devono essere accessibili in maniera equa alle persone con disabilità, cosa che non è. E questo articolo, diciamo, ha bisogno ancora, almeno in Italia, di essere correttamente implementato attraverso quello che si chiama un accomodamento ragionevole, se non si riesce a far di meglio. E a mio modestissimo avviso, un uso sapiente della tecnologia può andare in questa direzione. Quindi io dico, perché vedere le udienze da remoto come un handicap? Attenzione, io non credo siano perfette, però sono già qualcosa e da lì si può partire. ci sono dei limiti, però sono limiti che sono molto meno limitanti, dato volontariamente con le assonanze, di quello che un normale avvocato con disabilità trova tutti i giorni. Non vuol dire mal comune mezzo gaudio, vuol dire se sono strumenti che possiamo affinare, affiniamoli, perché tanto credo che per tutti sarebbe più comodo andare a fare un'udienza di prima comparizione dal proprio studio, anziché
assolutamente, dove... soprattutto nel civile, Angelo, nel civile, e nel civile, il processo civile.
Cerca parcheggio a Roma, ok? Oppure a Reggio Calabria. Io diciamo questo ragionamento, sia chiaro, lo faccio essenzialmente per il civile, l'amministrativo, il tributario. Sul penale non metto bocca perché non è una cosa che pratichi, anche se devo dire che al di là del dibattimento ritengo che tantissime attività possono essere fatte anche lì celermente da remoto. Mi è capitato qualche volta, sì, le prime udienze, insomma, si perdeva tempo in attesa che si dicesse rinvio.
C'è un bellissimo intervento degli avvocati Giaquinto e Marina Leone proprio riguardo all'uso dell'udienza da remoto nel processo penale. Due diverse visioni, però poi alla fine c'è stata una convergenza, cioè ci sono delle udienze penali che sicuramente richiedono la presenza in aula, ma ci sono anche delle udienze penali che possono essere svolte tranquillamente da remoto. Ecco, quindi voglio dire, bisogna comunque ottimizzare. Quindi l'idea è quello di utilizzare la tecnologia per ampliare le possibilità, quindi allargare gli orizzonti e ottimizzare, efficientare qualcosa che non è obiettivamente efficiente. Perché io penso che andare di fronte a un giudice e chiedere al giudice di trattenere una causa in decisione, oppure di andare in una prima comparizione a riportarsi agli atti introduttivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, perché questo che diciamo davanti al giudice, non credo che sia ottimo come diciamo uso del tempo e delle risorse, no? Sia del tempo e delle risorse dell'avvocato, e ancor di più del tempo e delle risorse del magistrato, che in quel frangente, in quell'orario, potrebbe invece scrivere sentenze, studiare fascicoli. Ecco, quindi voglio dire, è importante che, a mio avviso, che queste cose che si sono state introdotte a seguito della pandemia possano anche trovare spazio in una fase di normalità, perché io insisto sempre nel dirlo, noi quando finirà la pandemia da Covid-19 non dovremo tornare come eravamo prima, dovremo essere meglio di prima. E questa è una cosa che può darci una marcia in più. L'uso dello strumento elettronico che stiamo sperimentando in questi giorni con moltissime difficoltà e moltissime anche barriere culturali, preclusioni mentali.
Ma scusa Mario, sono preclusioni che anche il legislatore, perdonami, mi veniva in mente una... Io l'altro giorno dovevo fare un adempimento, non mi ricordo di che tipo. Insomma, riguardandomi la norma che consente il rilascio di procura telematica, quella che dice che la possiamo avere anche con la catena, eccetera, con i mezzi telematici, mi sono reso conto che la norma è formulata in maniera tale che vale solo per le cause civili. Ora, questo tipo di limitazioni che sono assolutamente, diciamo, gratuite, perché devi preoccuparti di scrivere solo per le cause civili? Tu scrivi qualunque cosa debba fare che richieda la procura di un avvocato, quella di cui normalmente all'articolo 83 del codice procedurale civile, e ci capiamo tutti. No, perché credo dovessi fare qualcosa di diritto amministrativo, e mi si è posto il problema. Era in pieno Covid, la cosa la dovevo fare, non mi potevo rilasciare la procura.
Angelo, perché... Tu sai che con Marco Mecacci abbiamo una rubrica settimanale che si chiama Upload gli arrabbiati dei due gigs. Questo è quando diciamo queste cose che stai dicendo te adesso, viene il momento dell'ira, e nel momento dell'ira finiscono i giga e si interrompe il video regolarmente, sistematicamente.
Lo so,
Sì, perché certo, perché e poi alla fine vogliamo parlare anche dell'uso delle piattaforme proprietarie, quando potrebbero essere utilizzate delle piattaforme open source. Vogliamo parlare anche per esempio il processo telematico, lo stavo guardando stamattina, il processo telematico amministrativo. Non si può entrare con il proprio account utente, bisogna attendere l'invito, non si può abbandonare l'aula virtuale autonomamente, bisogna essere cacciati via. Cioè,
e
io
c'è una cosa ancora
via.
peggiore. Consentimi, rispetto a quello che ti dicevo prima, io non sono entrato in argomento, ma siccome stai entrandoci tu, accolgo l'invito. Ti ricordi che io avevo detto poco fa, è comodo usare la tecnologia, perché tu con la tecnologia puoi scambiare documenti e anche il cieco riesce a vedere, e anche la persona non udente riesce a godere della sottotitolazione. Bene. Nel processo amministrativo telematico sulla stessa piattaforma che al momento si usa per il civile, questo che ho appena descritto io, cioè lo scambio di informazioni diverse dal processo, è espressamente vietato. Cioè non si può scambiare, quindi l'utilizzo, diciamo, l'utilizzo, mi viene la parola proba, ma volevo dire l'utilizzo, diciamo, proattivo e utile che potresti fare, espansivo della tecnologia, è vietato, credo per ragioni di privacy, il che, consentimi di dircelo in camera caritatis sul web, è assolutamente una cavolata, termine tecnico-giuridico, perché comunque la piattaforma, diciamo, è un ambiente intrinsecamente insicuro e tu lo insegni a me. Per cui, se stiamo a farci il problema di privacy, semplicemente non dovremmo usare quella piattaforma lì, visto che non siamo in grado di gestire il flusso di informazioni, perché nel momento in cui lo conferiamo alla Microsoft, in qualche modo Microsoft ci può mettere il naso. Dire che non devo usare il mio nome, ma devo usare uno pseudonimo con il numero di ruolo, mi sa un po' di... Hai presente la foglia di fico? Cioè,
No,
è una cosa...
allora guarda, mettiamola così, Angelo. Secondo me non c'è una conoscenza approfondita di questi strumenti e quindi noi abbiamo la responsabilità di far sapere, far conoscere, no? Ai nostri colleghi, ai nostri pari, ai magistrati, a chi lavora nelle stanze del Ministero della Giustizia, queste cose.
Certamente, certamente sì.
E quindi darci da fare anche perché la nostra è una responsabilità. Io la metto così perché non possiamo sempre dire: ah, voi non sapete fare nulla. No, anche noi dobbiamo condividere. E quindi benvengano questi video, questi incontri. Io spero che ce ne siano altri.
Sono tantissime cose che non so
Ci
fare.
sono tantissime cose che possiamo fare, che possiamo dire. E io credo proprio che oggi abbiamo aperto una finestra su un mondo. E grazie a te, e speriamo di continuare e di approfondire ancora tutti gli aspetti che riguardano l'uso della tecnologia per espandere i confini e per dare comunque anche a chi ha diciamo, una preclusione fisica o di qualsiasi altro tipo di fare quello che vuole fare, cioè quella che è la sua aspirazione. Chi vuole fare l'avvocato deve avere la possibilità di farlo anche se ha un problema di disabilità.
Io,
Se quella è la
tra
sua
l'altro, proprio
passione,
per...
deve avere la possibilità. Chiaramente, soprattutto quando ci sono gli strumenti per consentire che gli possono consentire di farlo. Quindi voglio dire, non ci sono limiti, secondo me. Ecco, i limiti sono soltanto nella mente delle persone.
I limiti sono soltanto nei giga,
E anche nei giga.
come dicevi tu prima. Io proprio per questo motivo ho provato a mettere su una proposta di, diciamo, aggiornamento legislativo partendo dalle norme che abbiamo sul Covid, per sostanzialmente immaginare che vengano prorogate anche dopo, e ho avuto questa proposta, è consultabile sul sito Persona e Danno del professor Paolo Cendon, e ho avuto l'intuizione di non legarla neanche necessariamente alla condizione della persona con disabilità, perché in realtà qualunque partecipante al processo, avvocato, all'udice, o ausiliario o parte, può essere anche senza bisogno di essere un disabile certificato, che è una cosa bruttissima, così funziona l'Italia, in una condizione momentanea di, diciamo, impossibilità di partecipare altrimenti al processo, pur senza essere diciamo certificato. Allora io mi domando e dico: ma perché dobbiamo rinviare, interrompere il processo, ostacolare, far perdere tempo, anziché prendere la tecnologia e usarla come se fosse, consentimi la metafora spicciola, un po' una penna a sfera? Cioè, noi dobbiamo, secondo me, l'obiettivo nostro, sarà che io sono un po' geek, però l'obiettivo non dovrebbe essere quello di usare la tecnologia avanzata, che noi oggi definiamo avanzata, come se fosse una penna a sfera. Cioè, dobbiamo finirla di pensare che, oddio, il computer si usa solo se, la telematica si usa solo a determinate condizioni. No, la telematica si usa perché oramai, quelli che scrivono della quinta rivoluzione, bravi di me a dirlo, però oramai fa parte della vita, per cui usiamola come usiamo la penna a biro, solo che anziché essere la penna a biro è una cosa che magari passa per una tastiera e una buona connessione in Italia. Cioè,
la tecnologia è la normalità, noi siamo, come dice il professor Luciano Floridi, nell'infosfera, e quindi siamo nella società delle mangrovie, noi siamo le mangrovie, no? Dove c'è, che vengono, nascono e proliferano nell'acqua salmastra, no? Dove confluisce l'acqua salata del fiume, l'acqua dolce e l'acqua del mare. E quindi, se l'acqua salata è il digitale e l'acqua dolce è l'analogico, noi viviamo là dentro. E quindi, se noi pensiamo che oggi, in questo momento, la stragrande maggioranza delle interazioni che viaggiano nella rete sono tra macchine e non tra esseri umani, ci rendiamo conto della dimensione della questione. Quindi sì, è un'ottima osservazione questa. La tecnologia è come una penna a sfera.